La scrittura oggi che vogliamo dare un'occhiata si trova in 2 Corinzi capitolo 6, se avete una Bibbia e se potete trovare questo passo sarebbe un piacere. 2 Corinzi capitolo 6, versetto 14 fino a capitolo 7, versetto 1. 2 Corinzi capitolo 6, versetto 14 fino a capitolo 7, versetto 1. La prima frase in questo testo, in versetto 14, è una frase molto interessante. Si legge: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Ma che significa questo? Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Quando noi votiamo in un'elezione politica, possiamo votare per un candidato che non è un credente? Questo vuol dire questo testo? O quando noi facciamo una donazione di denaro ad un compagno politico o una iniziativa che e non credente, possiamo fare, è una cosa che è permissibile per noi? Che succede se io firmo una petizione contro una causa, contro un cancro, contro l'ostilità di un paese contro un altro paese? Tutti i paesi sono entrambi non credenti, posso fare queste cose? Dobbiamo essere sicuri che i nostri candidati politici, le partite politiche, credono esattamente come noi affinché noi possiamo essere parte di questa iniziativa. Quando io lavoro per una ditta, è fondamentale che i dirigenti di questa ditta sono tutti credenti come me. Posso essere andare insieme con loro, dato che loro sono non credenti. Se faccio uno sport come calcio, è necessario che tutti gli allenatori, tutti i compagni di squadra sono credenti come noi, come me. Se non sono, posso partecipare insieme con loro. Che significa questa frase? Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Questa frase, non essere aggiogato o non essere insieme con infedeli, è una frase che si trova nel Vecchio Testamento in Deuteronomio 22:10. Quando dice: non lavorai con un bue e un asino aggiogati insieme. E poi c'è un altro testo in Levitico che dice: non mettete due tipi di stoffa insieme, non seminare un campo con due tipi di seme diversi. E questa idea che non si mette le cose apposte insieme, le cose che non vanno insieme. Nel testo di Deuteronomio 22:10, il bue era un animale puro e l'asino era un animale impuro. E nel Vecchio Testamento non si mette insieme una cosa pura e una cosa impura, era contro la legge di Dio. Dunque, non era lecita neanche giusto per un contadino di lavorare il suo campo con un animale puro e un altro impuro. E poi hanno diverse nature. Il bue vuole lavorare e va avanti. L'asino è testardo e non vuole muoversi a volte. Il bue è grande, largo, asino è un po' stretto, forse più alto, più basso di un bue. sarebbe quasi impossibile per un bue e un asino di fare un socco diritto. Probabilmente il campo sarebbe un disastro se questi due animali facevano il lavoro insieme. E dunque il senso di questa parola, non mettetevi con gli infedeli, significa non essere legato in un rapporto con una persona che ha lo stesso potere o la stessa autorità come te. Non mettete due persone che hanno la stessa abilità, la stessa autorità, che uno pensa in una maniera, un altro pensa in un'altra maniera, non mettete quelle cose insieme. Significa non vi mettete nello stesso gioco con qualcuno che è diverso di te spiritualmente, di non essere appoggiato con un spirito alieno. I credenti devono evitare i rapporti che hanno la potenzialità di ostacolare il loro cammino con Cristo, che possono influenzare loro nella vita spirituale e le loro decisioni per Cristo. Si vede in questo testo che le cose che contrastano non vanno insieme. Le cose opposte non vanno insieme. Vedete versetto 14 fino al versetto 16. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra fedele e infedele? E che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Si vedono che tutte queste cose sono cose che contrastano l'uno contro l'altro, sono cose opposte. E ci sono le cose positive e le cose negative. La giustizia è positiva, l'iniquità è negativa. Dunque non mettete una cosa positiva insieme con una cosa negativa, perché tutte le cose negative hanno la potenzialità di compromettere il rapporto di un credente con Dio, quando noi parliamo nel contesto spirituale. L'iniquità ha la capacità di compromettere la giustizia in un rapporto. Le tenebre mondane ha la capacità di spegnere la luce cristiana. Cristo non può stare nella presenza di Beliar, che significa una persona senza valore. Ciò può dire Satana. Cristo non può stare nella presenza di Satana. Una persona fedele non può essere corrotta da una persona infedele. Sansone era corrotta dalle donne mondane. Salomone era corrotto dalle donne straniere. Il popolo israeliano era corrotto dalle nazioni pagane. E poi il tempio, la parte intima del tempio, dove la presenza di Dio abitava, non può essere ospitato dagli idoli pagani. Ci sono due cose diverse, cose che non vanno insieme. Le cose negative potrebbero avere un effetto negativo sulle cose positive. La natura di un credente aspetta che sia separato da qualsiasi cosa sporca e impuro. Quando un cristiano frequenta una chiesa, dove il pastore della chiesa è un non credente, quel non credente può avere un effetto negativo sul credente. O quando un credente sposa a un non credente, il non credente può avere un effetto negativo sul credente. O quando un socio cristiano si mette insieme con un altro socio non credente, loro non possono andare d'accordo. Ci saranno i contrasti. O quando c'è un culto della città e ci sono una chiesa evangelica che fanno parte dello stesso culto dove c'è una chiesa cattolica e una chiesa buddista, queste cose non possono andare insieme perché ci sono diverse opinioni e diversi credi che vanno in gioco. E dobbiamo essere come credenti separati. Il rapporto è un rapporto reciproco, dove c'è egualità, dove ci sono due partner, uno non credente e un credente. E Dio non vuole che queste cose succedano, che i credenti devono essere separati dal non credente in questa situazione, separato dal peccato. Però non significa che noi dobbiamo essere separato dal mondo, che dobbiamo essere isolato dal mondo. Non significa che noi dobbiamo vivere in un monastero lontano dalla gente. Però significa di non essere contaminato dal mondo. Ebbene, che la barca sta sull'acqua, ma è grave se l'acqua sta nella barca. E questo è il concetto. Noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Stiamo in una barca cristiana sull'acqua, e l'acqua del mondo non dovrebbe essere nella barca, perché l'acqua nella barca non è bene e può influenzare la barca. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo. I corinzi in questo momento erano aggiogati con due amanti falsi, con due partner falsi. Erano aggiogati agli idoli falsi. Corinto era una città piena degli idoli. Nei templi pagani c'erano le piccole stanze da pranzo dove 12 persone in circa, gli amici e i familiari, mangiavano un pranzo insieme. Mangiavano quel pasto nel nome di un dio pagano, per lodare e glorificare questo dio pagano. E dopo il banchetto, le persone offrivano le preghiere, i loro soldi e i doni a questo idolo. E Paolo istruiva i corinzi di non frequentare i templi degli dei o di mangiare cibo che era sacrificato ad un idolo. Paolo disse spesso di allontanarsi dall'idolatria. E questo è il senso, che noi non possiamo adorare un Dio falso nella stessa maniera dei pagani. Dobbiamo essere separati. E i corinzi erano aggiogati agli apostoli falsi. Secondo Paolo, gli apostoli falsi erano non credenti che entrarono a Corinto dopo di Paolo e insegnarono i corinzi la falsa dottrina. Non erano partner giusti per i credenti, e gli apostoli falsi insegnavano i corinzi di abbandonare la fede in Cristo e di mettere la fede nelle opere della legge, di essere circonciso, di fare parte della legge antica. Era un partner ineguale, un partner diverso, e loro non potevano stare insieme con loro. Quando cerchiamo di camminare con lo stesso andazzo del mondo, invece l'andazzo del Signore, c'è sempre disaccordo, divisione, litigi. Siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Amos 3:3 dice: due uomini camminano forse insieme, se prima non si sono accordati? Stai attento, non puoi coabitare con il mondo senza di correre il rischio di essere allontanato da Dio. Stai attento, non puoi coabitare con il mondo senza di correre il rischio di essere allontanato da Dio. Non si può toccare la pece senza di essere contaminato da essa. Si sporca quando si cerca di essere come il mondo. Notate le parole che Paolo usa in questo paragrafo. Versetto 14 usa la parola comunione. Versetto 15 la parola accordo, relazione. Versetto 16 la parola armonia. Tutte queste parole indicano una comunione fraterna, un'associazione con le persone che hanno la stessa natura, che vanno insieme, credono nella stessa situazione, nello stesso Dio, e vanno d'accordo l'uno con l'altro. La parola d'accordo può essere tradotto sinfonia in inglese e rende l'idea di un'orchestra sinfonica che produce la musica splendida e armoniosa quando tutti i membri seguono la stessa musica e lo stesso leader e vanno d'accordo. Sarebbe caos totale se ogni membro dell'orchestra suonava per conto proprio, o sarebbe un disastro se un membro dell'orchestra seguiva un leader e un altro membro seguiva un altro. E questo è il significato. Due soci non possono seguire leader diversi. Due sposi non possono credere in due dei diversi. Due soci non possono avere valori diversi per guidare una compagnia. Non possiamo metterci in una situazione che non è uguale. Notate le frasi in versetto 16. Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente. La parola siamo riferisce alla chiesa locale. E la chiesa locale è la dimora di Dio, perché i credenti sono il popolo di Dio. Quando la chiesa locale compromette la sua testimonianza, è come se qualcuno contaminasse un tempio sacro. I credenti non possono coabitare con dei falsi, o un insegnamento falso, o un non credente, o un partner di una compagnia, perché tutte queste persone hanno la capacità di allontanarsi da Dio. Stai attento. Non puoi coabitare con il mondo senza di correre il rischio di essere lontano, allontanato da Dio. Noi Siamo infatti il Tempio di Dio vivente, dice versetto 16, secondo parte. Come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Dobbiamo essere separati dal mondo. Perché? Perché facciamo parte di Dio. Siamo il suo dimore. Dio ha già stabilito un rapporto intimo con loro e anche con noi. Quando l'Apostolo Paolo venne a Corinto e predicò il Vangelo, e i corinzi credettero nel Vangelo e diventarono figli di Dio, in quel momento loro erano aggiogati insieme con Dio, erano sposati con Dio, erano soci con Dio, erano partner insieme con Dio e devono essere separati dal mondo perché avevano uno sposo spirituale. Lo Spirito Santo vive dentro di loro, indicando un rapporto molto intimo e stretto. Lo Spirito Santo coabitava dentro il credente, cammina dentro lui, occupa ogni stanza dentro la persona, occupa i suoi pensieri, i suoi figli, i suoi desideri. C'è una partnership insieme con lo Spirito Santo e il credente. Loro sono sposati. E perciò non si può essere parte del mondo perché sei già sposato con Dio e Lui abita dentro di loro. Versetto 18 dice: E sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Noi siamo nella famiglia di Dio, e Lui è il nostro Padre. Un popolo redento sono portato in rapporto con Dio Padre, come i suoi figli e le figlie. Noi siamo i suoi diletti, le persone speciali. Siamo adottati nella famiglia di Dio e perciò dobbiamo essere separati dal mondo perché facciamo parte già da Dio. Watchman Nee scrisse una cosa una volta. Ha detto che io ho un cane e il cane vive nella mia casa. Il cane è molto ubbidiente. Il cane non sporca il tappeto, fa i suoi bisogni fuori la casa. Il cane fa tutto quello che io voglio che faccia. Il mio amico. Io ho un figlio da 2 anni. Non è come il mio cane. Non è ubbidiente. Sporca i suoi pannolini quasi ogni ora. Fa i pasticci. Ma c'è una differenza fra il cane e il figlio. Il mio figlio è il mio diletto. Fa parte di me. Io lo voglio tanto bene. Do la mia vita per il mio figlio. E noi siamo separati dal mondo perché abbiamo un rapporto stretto con Dio. Lui è il nostro padre. Lui abita dentro di noi. E noi non possiamo ballare con il mondo. Non possiamo andare a letto con il mondo. Non possiamo avere una compagnia con gli stessi principi del mondo perché siamo separati con Dio e siamo già sposati con Dio. È altamente importante che siamo parte del Dio. Stai attento. non puoi coabitare con il mondo senza di correre il rischio di essere allontanato da Dio. Il nostro comportamento indica il nostro rapporto con il Padre. Siamo separati dal mondo perché siamo già sposati con Dio e perciò il nostro comportamento indica la nostra natura. La maniera in cui vivo indica che io sono un figlio di Dio. E se io abito con un non credente, o faccio un parte di una chiesa che crede completamente diverso di me, o io sono un socio di una compagnia che fa le cose sporche, la mia vita non rispecchia i miei valori e non rispecchia il mio rapporto con Dio. In versetto 17, noi come credenti dobbiamo uscire e separarci dal mondo. Versetto 17, perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro. Dio comanda che il suo popolo esca di mezzo a loro, che implichi un atto definitivo e preciso da parte del suo popolo. Separatevene suggerisce una devozione a Dio per uno scopo speciale. Separazione non è soltanto un atto negativo di uscire dalla presenza del mondo, ma è anche un atto positivo di dedicarsi completamente a Dio. Si esce dal mondo, si unisce con Dio. Dobbiamo separarci dal peccato e unirci a Dio. Noi non possiamo toccare le cose sporche. Se si tocca la pece, si viene contaminato. Un ebreo nell'Antico Testamento era contaminato se aveva toccato qualsiasi cosa morta. I credenti oggi non sono contaminati in questa maniera. Però il principio indica che noi non possiamo associarci con le cose o le persone che possono compromettere la nostra testimonianza o possono portarci alla disobbedienza. Dobbiamo stare attenti e di non separarsi fino al punto che noi non abbiamo nessun contatto con i non credenti. Non possiamo ignorare le persone bisognose del mondo. Gesù era gentile, mite, separato dal peccato, però era l'amico dei peccatori e pubblicani. Come un dottore di eccellenza, dobbiamo mantenere contatto con i malati senza essere contaminato da loro. E questo è il principio. Dobbiamo mantenere contatto con i malati senza di essere contaminato da loro. Altrimenti saremo separati dalle persone che hanno bisogno di avere contatto con noi. La barca deve stare sull'acqua, ma l'acqua non deve stare nella barca. Stai attento, non puoi coabitare con il mondo senza di correre il rischio di essere allontanato da Dio. Dio promette di benedire coloro che tenersi puri. Di essere mondano è un percorso sottile. Si inizia con l'amicizia con il mondo, poi si innamora con il mondo, poi si conforma al mondo, poi si diventa come il mondo. Dio promette di benedire coloro che si separano dal mondo, di avere la gioia dello Spirito Santo. Dunque, come credenti, siamo separati perché siamo sposati con Dio e dobbiamo essere separati dal mondo e dobbiamo purificarci dal mondo. Versetto 1 di capitolo 7. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Versetto 1 di capitolo 7 continua il tema di versetto 18. Paolo parla dell'importanza della santità personale. Si separa dal mondo perché si ama Dio e si ha un rispetto profondo per Dio. Entrambi devono essere presenti nella nostra vita. Come una moglie si tiene se stessa pura per suo marito, anche il credente si tiene se stesso pura per Dio, perché lo ama e lo rispetta. È buono di chiedere a Dio di purificarci, ma dobbiamo anche purificarci noi stessi, mettendo tutte le cose che non sono piacevoli a Dio fuori dalla nostra vita. Non dobbiamo aspettare Dio di togliere cose dalla nostra vita che sono la nostra responsabilità. Noi abbiamo la responsabilità di metterci puliti. È la nostra responsabilità di smettere a fumare, di non essere sopra peso, di non concupire, di non perdere le staffe. Queste sono le nostre responsabilità. Se la tua mano ti fa peccare, la taglia via. Dobbiamo eliminare il peccato dalla nostra vita. Spesso i credenti si preoccupano con i sintomi e non le cause. Confessiamo sempre gli stessi peccati perché non abbiamo mai tolto la radice. Confessiamo gli stessi peccati, ma non abbiamo mai l'intenzione di cambiare le marce. Non abbiamo mai l'intenzione di essere più santificato. Dobbiamo concentrarci di più. Dobbiamo forzarci di liberarci dall'ira, dalla gelosia, della pigrizia, dell'appetito della gola, il pettegolezzo. E il tuo peccato a volte è nascosto, è preferito e non si vuole disturbare, ma abbiamo la responsabilità di ammettere lo sbaglio e di tornare indietro. Il figlio prodigo era consapevole e colpevole del suo peccato e lui tornava indietro. Il suo fratello più grande era colpevole di un peccato, ma non voleva tornare indietro e non andava d'accordo con il suo padre. Io ho un amico che ha un problema e noi abbiamo parlato insieme, ma come si può risolvere il problema? Ho questo problema da anni e non sono mai stato liberato da questo vizio, questo peccato. Abbiamo deciso che quando ogni volta che lui faccia questo peccato, lui non può guardare la prossima partita da Champions League di calcio. Dobbiamo essere seri, dobbiamo fare una cosa che ha un effetto sulla nostra vita finché noi vogliamo cambiare. Se siamo i rappresentanti di Dio, dobbiamo essere seri e dobbiamo cercare di essere purificati. di essere purificato è soltanto una parte del problema. L'altra parte è dobbiamo avere un rispetto per Dio. Versetto 1b dice: compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Se abbiamo un timore per Dio, saremo disponibili di cambiarci internamente. È un processo di crescere nella santità di Dio. La chiave di questo passo è di capire versetto 1 in capitolo 7. Il credente deve mantenere la sua santità. E se tu puoi mantenere la tua santità giocando in una squadra di calcio dove tutti gli altri elementi sono non credenti, puoi fare. Se tu puoi lavorare per una ditta e puoi mantenere la tua santità, puoi fare. Ma se la tua santità viene compromessa, devi eliminare quell'ostacolo. E perciò, vivendo con un non credente è una trappola talmente difficile. Essendo socio con un partner che non crede come te è una trappola talmente difficile. O facendo parte di una chiesa che non crede come te è una cosa da evitare. Credenti possono avere rapporti con i non credenti, dove i non credenti non influenzano la loro spiritualità. Oppure un credente può essere sposato con un non credente se erano sposati prima della sua decisione di seguire Cristo. Se il matrimonio è stato consumato prima che un partner è diventato un credente, è giusto da parte dei sposi di rimanere sposati. Ma non è giusto per un credente di sposarsi con un non credente. Il credente è diverso del non credente ed è proibito di avere un rapporto intimo con lui e con il mondo. Stai attento. Non puoi coabitare con il mondo senza di correre il rischio di essere allontanato da Dio. Siamo nel mondo, ma non siamo del mondo.